Torniamo a parlare di Pirandello e vediamo la produzione novellistica del poeta siciliano. Dobbiamo ribadire che nelle opere di Pirandello, non solo nelle novelle, in tutte le opere di Pirandello, come abbiamo detto la volta scorsa, insieme al soggetto tradizionale vengono via via meno anche tutti quei moti interiori che avevano caratterizzato i personaggi della produzione letteraria dell'Ottocento. Le grandi passioni, i grandi moti dell'anima, sono un retaggio del passato. Appartengono quindi a una letteratura ormai superata. Anche l'amore come era stato visto nel romanticismo, quindi quella tempesta, quella passione che travolge l'uomo e che non gli dà la possibilità di opporsi, appartiene al passato. L'amore è quello sognato in gioventù, spezzato dalla lontananza, dalla morte, è quello degli altri. L'amore è qualcosa che si deve spiare di nascosto dalla finestra, ma non è mai qualcosa che c'è veramente. Al presente non rimane che il ricordo di quell'amore, o la messa in scena, o il rimpianto di un amore ormai lontano. Questa è una grande differenza tra la produzione romantica ottocentesca e la produzione pirandelliana. Per Pirandello, quindi, l'amore, ad esempio, che è l'elemento più ricorrente nella produzione non solo in versi ma anche in prosa dell'Ottocento. Pensate alla grande produzione letteraria francese, russa, Anna Karenina ad esempio, un esempio evidente, ma anche nei Miserabili di Victor Hugo, la stessa Madame Bovary, eccetera, eccetera, hanno come elemento centrale questa grande passione travolgente. Per Pirandello non è più così. Per Pirandello l'amore viene analizzato, viene sviscerato, viene vissuto come tanti altri sentimenti, in maniera grottesca, in maniera surreale. È come se guardasse questo sentimento da dietro a un vetro. È come se si trattasse di qualcosa che non lo appartiene, che non lo tocca. I principi e le convenzioni borghesi, quindi, e quindi anche l'amore, visto, vissuto in maniera borghese, appaiono come delle vuote formalità, delle parti, ecco, per usare un termine proprio pirandelliano dovremmo dire delle parti, che ogni individuo, anche noi, siamo costretti a sostenere. Quindi l'amore per Pirandello è una parte che noi, attori della vita, siamo costretti a recitare. Quindi Pirandello ci dice che noi non stiamo vivendo il nostro amore, le nostre passioni, così come noi dovremmo, potremmo viverle. Bensì, a causa di quella maschera che noi indossiamo, anche l'amore lo viviamo in maniera distorta, non come dovrebbe essere. I grandi imperativi, i grandi comandi della morale borghese sono obblighi che non si vorrebbero avere, eppure si hanno. I personaggi pirandelliani, quindi, subiscono a volte, con fredda, potremmo dire, quasi rassegnata consapevolezza, e cercano in qualche modo, attraverso l'ironia, attraverso anche la fuga folle dalla realtà, cercano di rifiutare questi obblighi. Ecco perché sono eroi. La maschera pirandelliana è un gesto eroico. I personaggi di Pirandello sono eroi in quanto si discostano totalmente dalla figura dell'eroe romantico. Sono antieroi, ma nello stesso tempo sono eroi. Il personaggio pirandelliano per eccellenza, quello delle novelle, è colui che ha capito come va la vita ha capito il gioco della vita e non riesce più a parteciparvi con la stessa, potremmo dire, passiva, remissiva acquiescenza. Cioè non riesce più a far finta di niente, capisce le regole del gioco, capisce che la sua vita altro non è stata che una messa in scena. E quindi magari continua quella messa in scena, ma non lo fa più con la stessa nonchalance con cui lo faceva prima. A volte prova anche a liberarsi da tutti questi vincoli, da queste costrizioni. Cerca di togliere, è come se cercasse di scavare una buca nella sabbia, no? Per arrivare all'acqua. E cos'è l'acqua? È l'essenza. Ma poi scopre dolorosamente che non ce la fai mai ad arrivare all'acqua. Non ce la fai mai, perché la sabbia ti ricopre, continua a ricoprirti. Così come l'uomo capisce che senza maschera è impossibile vivere. E una volta giunto a questa consapevolezza, beh, lo vediamo nelle novelle, lo vediamo nella novella più semplice da leggere, quella più famosa, quella che si legge sempre a scuola, Il treno affischiato. Beh, il protagonista, Belluca, ha due possibilità, due alternative. O continua a indossare la maschera in maniera critica, guardando quindi con distacco, con scetticismo al gioco delle parti, magari spingendo il meccanismo critico fino alle estreme conseguenze, oppure rifiutarsi di indossare quella maschera, rifiutare qualsiasi maschera, rimanere quindi nudo. E cosa vuol dire rimanere nudo per Pirandello? Vuol dire rimanere senza un'identità, essere nessuno, in una condizione di vita inconsapevole, simile, dice Pirandello, a quella delle bestie o delle piante. Alla base di questi temi, che sono quindi fondamentali quando noi leggiamo qualsiasi novella di Pirandello, c'è una visione fortemente pessimistica. Noi abbiamo nelle lezioni precedenti parlato abbondantemente dell'influenza di Nietzsche, di Bergson, nel pensiero, nella poetica di Pirandello. Oggi voglio farvi vedere come un altro filosofo che voi studiate in questo periodo e che abbiamo già analizzato, già citato precedentemente, ha influenzato molto Pirandello ed è il nostro Schopenhauer, fondamentale nel momento in cui si studia, si legge Leopardi, ma è fondamentale anche per Pirandello. Pirandello più volte lo cita apertamente, esplicitamente nelle sue novelle e nei suoi romanzi. Cita la teoria del mondo di Schopenhauer come volontà di vivere, una volontà di vivere cieca e fine a se stessa, e si sofferma di conseguenza sugli effetti negativi sulla vita di ognuno di noi. La vita di ognuno di noi, dice Pirandello attraverso Schopenhauer, non ha altro scopo se non quello di permettere alla nostra volontà di continuare a vivere. L'uomo è in lotta per l'esistenza e vive un'esistenza in cui la volontà di vivere spesso viene soppressa. Pirandello da Schopenhauer prende quindi una visione drammatica, totalmente pessimistica. L'uomo non ha speranza. L'uomo vive, ma la propria volontà di vivere sembra ridotta sempre più al lumicino. Perché Pirandello abbraccia questa teoria, queste posizioni schopenhaueriane? Beh, perché Pirandello, ragazzi, vive in un periodo che abbiamo già abbondantemente analizzato, il cosiddetto decadentismo, in cui c'è sfiducia, c'è precarietà, in cui l'intellettuale non è più la guida, non è più il leader di una società, non è più il vate, sì, D'Annunzio, ma D'Annunzio è in continua contrapposizione con quella società che vorrebbe guidare. Ma Pirandello e Svevo sono un caso a parte rispetto a D'Annunzio. Pirandello e Svevo, con i propri eroi, con le proprie figure di riferimento, gli inetti e gli uomini con le maschere, chiamiamoli così, beh, sono l'esempio di quella perdita di individualità, sono l'esempio del pessimismo della volontà, che in questo caso si abbraccia al pessimismo della ragione. Gli eroi pirandelliani non hanno neanche speranza, perché si rendono conto che togliendosi la maschera non sono nessuno, quindi la maschera se la tengono e quindi non c'è speranza. Pirandello, attraverso le novelle, cosa fa? Attraverso le novelle porta avanti quelli che sono tutti i temi della sua poetica. Le novelle, abbiamo detto, sono un progetto molto importante per capire Pirandello. Novelle, le novelle per un anno, cioè la raccolta delle sue novelle del 1922, rappresenta un punto, uno snodo importante nella produzione letteraria dell'autore agrigentino. Bene, nelle novelle i temi più importanti sono la liquidazione dell'io, del soggetto, la liquidazione del mondo sentimentale, così come l'abbiamo vissuto nel romanticismo, e l'abbiamo detto prima, e quindi cosa comporta questo? Comporta che nelle novelle noi vediamo che tutte le passioni, non solo l'amore, tutte le passioni, la rabbia, l'odio, la gelosia, esistono solo nel ricordo, oppure nella messa in scena, ma non nella realtà. Altro tema importante delle novelle, io sto cercando di farvi, vedete, una specie di scaletta, in modo da farvi appuntare quelli che sono i temi principali. Il primo, abbiamo detto, la liquidazione dell'io, la liquidazione dei modelli sentimentali ottocenteschi. Il secondo punto è la denuncia ironica, umoristica, grottesca, la denuncia delle convinzioni sociali borghesi, cioè la vita dell'uomo borghese è fatta di vuote formalità, di riti che si ripetono, rutinanti, è una routine che si ripete, ma in realtà è una scatola colorata vuota, cioè sono riti vuoti, inutili. Il terzo tema è lo svelamento della maschera. Che vuol dire? Vuol dire che i personaggi delle novelle di Pirandello, di tutte le novelle di Pirandello, si rendono conto, chi prima, chi dopo, che è impossibile vivere senza recitare quella parte che la società ci sta imponendo. Ma pensateci, ragazzi, è un po' quello che spesso, purtroppo, accade anche a noi. Accade quando lavoriamo, accade quando ci rapportiamo alle persone a noi care. È quello che accade quotidianamente, anche nel rapporto che noi abbiamo con il nostro io. Spesso fingiamo anche con noi stessi, perché abbiamo bisogno di quella finzione, perché quella finzione è in qualche modo rassicurante per tutti noi. Quarto tema è il contrasto tra la vita e la forma. Ne abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti. Abbiamo parlato di dicotomie pirandelliane. Che cosa sono le dicotomie? Dicotomia è un termine greco. Dicotomico vuol dire la separazione tra due cose. E in questo caso si separa la vita dalla forma. La vita, come abbiamo detto nella lezione precedente, è un flusso continuo, e Pirandello questo tema lo prende dalla filosofia di Bergson, anche questo l'abbiamo detto. La forma che cos'è invece? È un imprigionamento del flusso vitale, quindi è un'immagine, è quello che la società vede, ma non è detto che sia la realtà, non è detto che sia la vita. Ecco che vita e forma sono due cose diverse. Spesso noi siamo diversi da come gli altri ci vedono, ecco che poi in uno, nessuno e centomila, Vitangelo Moscarda una mattina si sveglia, va davanti allo specchio e non si riconosce. Non riconosce il suo naso, perché non è così che lui si vede. E scoppia il dramma, e crolla il castello che si è costruito per anni e anni e anni, fino a, ad arrivare alla pazzia, una pazzia non reale, una pazzia in qualche modo consolatrice. Un altro tema, e siamo arrivati al quinto tema, è il gioco delle parti, il gioco dei ruoli. Ed è un tema legato a tutti i precedenti temi. Che vuol dire? Vuol dire che ogni uomo, e questo lo vediamo, ripeto, in tutte le novelle, importante proprio è fermarci sulla novella Il treno affischiato, bene, tutti gli uomini, anche Belluca, il protagonista del treno affischiato, sono costretti ad assumere un ruolo in questa società. Perché? Perché senza un ruolo diventano dei pesi per la società. Pensateci, ognuno di noi è costretto a svolgere un ruolo, a recitare una parte, altrimenti veniamo ghettizzati, veniamo derisi, veniamo visti come degli scarti, come un peso per la società. Ma spesso questo ruolo non solo non ci appaga, ma non ci appartiene, perché noi non siamo così, perché il nostro vero io non è questo, questa è una forma, la vita, la vitalità, quel flusso continuo di cui abbiamo parlato è un'altra cosa, noi dovremmo essere un'altra cosa perché siamo un'altra cosa, invece per il gioco delle parti siamo costretti a recitare ruoli che non ci competono. Altro elemento, ultimo elemento, il sesto tema che lo ritroviamo nelle novelle pirandelliane, nella raccolta Novelle per un anno, è un altro tema di cui abbiamo già parlato, perché ragazzi io vi ho detto che la novellistica pirandelliana, ve l'ho detto la volta scorsa, in qualche modo possiamo paragonarla allo Zibaldone di Leopardi, cioè come tutta la poetica di Leopardi è racchiusa in nuncio, in sintesi, nello Zibaldone. Così tutta la poetica di Pirandello noi la possiamo ritrovare in sintesi, tra virgolette ovviamente sintesi, nelle novelle. Quindi un altro tema è quello importante del relativismo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto è relativo, tutto è soggettivo, non c'è una visione unica. Non c'è un pensiero unico, non possiamo più accettare il pensiero unico. La cosa importante, perché è molto attuale, ragazzi, è molto attuale proprio in questo momento storico. Noi dobbiamo andare oltre il pensiero orizzontale, non dobbiamo lasciarci soffocare da questo momento e dobbiamo cercare di relativizzare tutto, perché quello che stiamo vivendo ora va relativizzato, va contestualizzato. I sentimenti che stiamo provando, la noia, le speranze, i sogni che facciamo ogni notte in questo momento vanno relativizzati al momento che stiamo vivendo. Perché in un momento diverso probabilmente faremo altri sogni, daremo altri giudizi, gusteremo altre cose o le stesse cose con un gusto diverso. Questo ci dice Pirandello. E sembra banale, ma invece è una bomba che sta sconquassando il pensiero ottocentesco. Che vuol dire? Vuol dire che il pensiero ottocentesco si basava su delle certezze. Il positivismo si basa su delle certezze scientifiche, tecnologiche, che nel decadentismo crollano. Crollano perché? Crollano alla prova dell'infelicità dell'uomo. Questa scienza, questa tecnica, alla fine, porta l'uomo a vivere una vita ancora più sola ed isolata. Ed è un po' quello che stiamo facendo oggi. Tecnologia, videochiamate, video lezioni. Ma poi cosa ci lascia? Ci lasciano ben poco, perché noi uomini abbiamo bisogno dell'umanità. L'uomo, la parola uomo, no? Viene da humus. Cos'è l'humus? È quella cosa fertile, è l'elemento fertile che fa crescere una vita. E quello che noi stiamo vivendo non è la vita adatta all'uomo. Quindi tutto quello che noi stiamo vivendo ora lo dobbiamo relativizzare. E questo è importante. E ancora una volta, usiamo la letteratura per comprendere quello che stiamo vivendo oggi. Ed è fondamentale tutto questo, ragazzi. È importante studiare Pirandello proprio per capire questi giorni. Ma entriamo nello specifico, cerchiamo di soffermarci adesso più nel dettaglio di questa produzione novellistica. Cos'è una novella? Ecco, l'abbiamo già citato tante volte in questi anni questo termine. Qual è il primo autore che ci viene in mente quando parliamo di novella? Beh, senza dubbio è Giovanni Boccaccio. Il suo 100 novelle, il Decameron. Cosa sono le novelle? È un racconto breve, quello che gli americani chiamano short story. Noi chiamiamo novella. La vocazione letteraria di Pirandello è una vocazione quindi versatile. Che vuol dire? E Pirandello è un autore che sa utilizzare la propria inventiva, la propria immaginazione, non solamente soffermandosi su un genere letterario, ma spaziando, andando, muovendosi, cioè tra campi diversi, dalla narrativa al teatro, a questa produzione letteraria, che è appunto quella della novellistica, che dà vita, che permette all'autore di dare vita a dei veri e propri quadri. Sono come dei camei. Sono come dei piccoli acquerelli, veloci, impressionistici. Allora, Pirandello scrive quando l'impressionismo, partendo dai boulevard di Parigi, invade l'Europa, invade il mondo. L'uomo non ha più bisogno del vero. L'arte, la storia dell'arte romantica si basava sul vero. Il verismo di Verga si basa sul vero. L'impressionismo? No, è un'impressione, è un'immagine. Pirandello va a braccetto con Monet, con Degas e supera il vero, il limite del vero. Tutto è relativo, è un'impressione, quindi io mi baso sulla interpretazione soggettiva di qualcosa. Ecco che Pirandello capisce che anche la novella, soprattutto la novella, gli permette proprio di andare fino in fondo alla sua idea di letteratura. Brevi storie e affida a noi lettori la capacità di interpretare quelle storie in maniera personale, relativa. Pirandello scrive novelle sin da subito, possiamo dire. Le prime novelle sono datate già alla fine del 1800, 1892, 1894, ed è appunto l'inizio di una lunga, lunga carriera. Pensate che l'ultima novella di Pirandello è nel 1936, cioè poco prima della morte. Pirandello scrive più di 200 novelle, sono tante, eh? La maggior parte sono scritte tra il 1900 e il 1915. Quasi tutti i suoi racconti, le sue novelle, vengono pubblicate inizialmente su quotidiani, su riviste. Pensate alla bellezza di un quotidiano arricchito dalla novella di Pirandello. Una cosa che noi moderni purtroppo non possiamo immaginare. Uno compra un giornale e si trova una inedita novella di Pirandello, è una cosa eccezionale, meravigliosa. Le pubblica, dobbiamo dire, anche perché, come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, Pirandello purtroppo per lui vive una condizione economica non facile e quindi scrive perché scrive sotto compenso, perché lo pagano, perché quel compenso gli permette in qualche modo di migliorare il magro bilancio economico familiare. Solo in un secondo tempo, quindi, decide di raccoglierle, decide di dare una forma nuova a queste novelle, una casa a queste novelle. Ecco che nel 1922, dopo la Prima Guerra Mondiale, poco prima dell'avvento del fascismo, Pirandello decide di mettere insieme le sue novelle e dà vita ad un progetto che chiama Novelle per un anno. Inizialmente pensa ad un singolo volume, poi a tanti piccoli volumetti. E anche qui, ragazzi, c'è in qualche modo un intento economico. Un solo volume avrebbe avuto un compenso unico, tanti volumetti ne avrebbe avuto più di uno di compenso. È un po' quello che accade oggi, no? Oggi noi abbiamo molti autori che scrivono storie che non si concludono, storie seriali, in serie. Perché? Perché portano a fidelizzare il lettore, cioè il lettore aspetta la puntata successiva e quindi l'autore guadagna di più. Va bene, ma andiamo oltre questo aspetto, andiamo oltre l'aspetto, come dire, economico, l'aspetto legato alla pubblicazione. Vediamo invece quali sono le caratteristiche. Bene, la prima caratteristica è il modo in cui Pirandello dispone gli elementi della materia, cioè gli avvenimenti principali, quelli che in genere costituirebbero il centro del racconto, cioè le vicende drammatiche amorose, la gelosia, l'adulterio, le crisi economiche, il fallimento di alcune imprese, i disastri familiari, le liti tra genitori e figli, eccetera, eccetera. Sono elementi che Pirandello analizza, come abbiamo detto prima, come se li stesse guardando da una certa distanza. Cioè la narrazione inizia quando questi avvenimenti sono già avvenuti. E quindi Pirandello si concentra su un avvenimento, su un'azione, di per sé quasi insignificante rispetto al destino che ormai è già compiuto dei suoi protagonisti. Quindi quando Pirandello racconta, la storia è già avvenuta, è una specie di déjà vu. E quando lui si sofferma su un particolare, quel particolare a noi può apparire quasi inutile, insignificante, perché tanto le storie sono già accadute, perché tanto il destino dei protagonisti è già segnato. Quindi gli avvenimenti che potremmo considerare decisivi, quelli cioè che determinano il destino dei personaggi, sono quasi relegati al di fuori del racconto e sono recuperabili piano piano, con uno sforzo da parte di noi lettori, attraverso dei flashback che Pirandello ci lancia così en passant nei suoi racconti. Non è facile comprendere i racconti di Pirandello. I racconti di Pirandello apparentemente sono elementari, semplicissimi, sono storielle, ma in realtà sono scrigni al cui interno si nasconde un mondo variopinto, drammatico, un mondo infinito. Cioè, gli elementi che Pirandello decide di mettere più in evidenza in realtà sono, come possiamo dire, elementi minoritari rispetto alla storia, ma la storia è già avvenuta, è già vissuta, i personaggi hanno già vissuto. Quindi spesso e volentieri, molto spesso, Pirandello racconta in flashback, attraverso il flashback. Cos'è il flashback? È il ricordo, proprio come lui stesso infatti dichiara nelle ultime pagine del saggio che abbiamo studiato in precedenza, il saggio sull'umorismo. All'autore, all'umorista, non interessa raccogliere, Pirandello dice, gli zecchini d'oro cioè non gli interessano le vicende cruciali che secondo noi dovrebbero determinare il corso di una vita. Invece a Pirandello interessa il fango, cioè tutti quegli avvenimenti apparentemente insignificanti che invece danno forma o stravolgono la forma, esasperano la forma, il senso della vita dei personaggi. Non sempre in senso positivo, ovviamente, anzi quasi sempre in maniera negativa. Una seconda caratteristica molto importante delle novelle di Pirandello riguarda appunto i personaggi. La prima cosa che colpisce leggendo novelle per un anno è la straordinaria varietà di ambientazione geografica e sociale. Cosa vuol dire? Mentre Verga ambienta le sue novelle in Sicilia, nei campi, nelle miniere, ma in Sicilia, Pirandello no. Le novelle di Pirandello sono anche novelle siciliane. Pensiamo alla Giara, una novella molto famosa di Pirandello, da cui poi negli anni 50, se non ricordo male, è stato tratto anche un film molto, molto bello. Oppure pensiamo alla Patente, anche qui c'è stato un film con Totò che interpreta il personaggio principale. Sono ambientazioni meridionali siciliane, ma in realtà non sono tutte siciliane le ambientazioni, perché molte sono ambientate a Roma, ad esempio, o nelle città del nord. E anche la collocazione sociale è varia. In Verga i personaggi sono, delle sue novelle, sono quasi tutti personaggi del popolo, è la plebe, potremmo dire. Beh, in Pirandello no, perché si va dall'alta borghesia ai contadini, dai minatori siciliani alle maestrine, ai professionisti, agli artisti. Si parla della Sicilia, si parla di Roma, si parla degli ambienti ministeriali, si parla addirittura in alcune novelle della Germania, terra molto amata da Pirandello. Ricordiamoci che Pirandello si laurea in Germania, a Bonn. Quindi tutti i personaggi vengono ben descritti, ben caratterizzati anche fisicamente. Cioè Pirandello è un artista in questo, però la descrizione, per quanto accurata, resta quasi sempre impressionistica. I tratti del viso, del corpo, i gesti, il modo di comportarsi, di parlare, sono figlie di accurate ricerche, ma vengono poi lasciati a delle meravigliose pennellate veloci, un po' come dipingeva Van Gogh. Anche la pittura di Van Gogh è una pittura molto ricercata, anche se così la prima immagine magari a prima vista non si direbbe. Tutti i personaggi, quindi Pirandello, in qualche modo sono fratelli tra loro, possiamo dire, hanno qualcosa di simile. A prescindere dal sesso, dalle condizioni sociali, a prescindere dall'appartenenza geografica, cosa hanno in comune? Sono degli sconfitti. Prendono coscienza di questa sconfitta. È un bene prendere coscienza? O è meglio, come diceva Schopenhauer, e lì torniamo a Schopenhauer, la stoltezza degli eletti? È meglio quelli che non capiscono, che vivono, che si lasciano vivere e non soffrono. Bah, non lo so. Gli eroi di Pirandello comunque tutti hanno un destino che è già compiuto alle loro spalle e non possono fare niente per cambiarlo. Non si può fare niente. Perché? Perché il tempo dell'agire, dice Pirandello, il tempo dell'agire è concluso. Non si può fare nulla per cambiare. La tragedia che ha segnato la loro esistenza, come la nostra, è ormai stabilita, insindacabile, definitiva. Quindi non c'è più nulla di eroico, perché l'eroismo, così come lo abbiamo vissuto nel romanticismo, ormai viene ridicolizzato dalla miseria incalzante della nostra quotidianità. Ma pensate a noi, ragazzi. Pensate alla nostra vita, alla vita di questi giorni. L'eroe chi è? L'eroe è quello che sopporta, è quello che vive in maniera normale, è quello che riflette, che cerca di analizzare in maniera critica, colta, quello che sta vivendo in questi giorni. Oggetto del racconto, quindi, delle novelle di Pirandello è sempre il fallimento. Fallimento esistenziale dei protagonisti, come lo era nei racconti, anche fu Mattia Pascal si rende conto del fallimento drammatico della sua esistenza, come anche il protagonista di Uno, Nessuno 100.000, Vitangelo Moscardo. Quindi i personaggi delle novelle di Pirandello vivono un rapporto con la propria vita in maniera beffarda, perché si rende conto l'eroe di Pirandello, il personaggio di Pirandello, che la vita non si accontenta di distruggere l'uomo, ma si diverte a prenderlo in giro. Ecco che è molto forte l'elemento schopenhaueriano del pessimismo, perché la straordinaria varietà di ambientazione e di motivi di Pirandello si lega a quella affermazione costante di una precisa, potremmo dire, concezione dell'esistenza dell'uomo. Qual è questa concezione? La vita dell'uomo? La vita che l'uomo vive è molto complessa, ma è sempre una tragedia, anche se nei dettagli, nelle pieghe, questa tragedia assume spesso, molto spesso, quasi sempre, dice Pirandello, il carattere di una commedia. È come se il destino si fosse divertito a tessere la vita con i dolori della tragedia, negando però agli uomini la dignità dei personaggi tragici. Cioè la vita nostra è tragica, ma noi non siamo degli eroi tragici. Siamo dei guitti, siamo dei clown, siamo dei personaggi comici, irriverenti nei confronti della nostra stessa vita. Quindi il carattere apparentemente bizzarro delle vicende narrate dalle novelle, ad esempio, è carina e simpatica la novella che parla di un professore che tiene la sua lezione migliore, la sua lezione più bella, a una distesa di cappotti messi a sgocciolare sui banchi. È un po' come me, no? In questo momento io sto facendo questa lezione e di fronte a me cos'ho? Ho la mia cucina, non c'ho nessuno. Sto parlando come se vi avessi di fronte e vi vedo, o immagino di vedervi, ma in realtà non ci siete. E quindi è surreale tutto questo. Io mi sto impegnando, sto gesticolando, mi sto muovendo come se stessi in mezzo a voi, tra i banchi, ma in realtà non ho niente davanti. Ho dei piatti, dei bicchieri, dei libri, delle posate. È surreale, è grottesco tutto questo, è ridicolo tutto questo, ma nello stesso tempo è l'elemento che dà sostanza, una sostanza tragica, allo smacco esistenziale, che ci fa rendere conto che la nostra vita è senza possibilità di scampo, è una costante tragedia dalla quale non si può sfuggire. Non esistono legami d'affetto, non esistono rapporti sentimentali, solidarietà umana, non esiste niente. Ognuno è solo con il proprio dolore, con la propria miseria, perché, come diceva De André, il dolore degli altri è sempre un dolore a metà, che vuol dire noi non riusciamo a comprendere il dolore degli altri, nemmeno quello delle persone che ci stanno accanto. Non lo sappiamo. Non sappiamo quanto stanno soffrendo per una ferita, quanto stanno soffrendo per un dolore, per una delusione, non lo sappiamo. Infine, per concludere questa lezione, un po' lunga mi rendo conto, però vi invito sempre a stoppare, prendere appunti, soffermarvi, fare dei piccoli schemi. Quindi, per concludere, dobbiamo capire lo stile di Pirandello, uno stile innovativo, basato sul cosiddetto discorso indiretto libero. Nei narratori tradizionali, ad esempio in Alessandro Manzoni, l'indiretto libero, ragazzi, serviva al narratore per essere onnisciente, per entrare, cioè, nell'interiorità dei personaggi. Che vuol dire narratore onnisciente? È un termine greco. Vuol dire che sa tutto. Tutto sa. In Berga, negli autori veristi, l'indiretto libero, sia nella versione dei Malavoglia e sia nella versione delle novelle, permette in qualche modo all'autore di eclissarsi e di lasciare in scena i personaggi. In Pirandello, invece, è molto diverso il discorso, perché la voce del personaggio e quella del narratore si fondono perfettamente, cioè il narratore si identifica completamente con il suo personaggio. Quindi ho cercato di farvi vedere i tre usi dell'indiretto libro. Quello ottocentesco romantico, Manzoni, quello del narratore onnisciente, quello verghiano, in cui il narratore si eclissa, e quello pirandelliano, in cui narratore e personaggio si sovrappongono. Allora, ragazzi, io ho cercato di darvi un'idea, spero completa, il più completa possibile, di questa produzione novellistica. Vi invito a leggere qualche novella, vi invito a leggere Il treno affischiato, ad esempio, che è una novella molto breve, molto semplice, è una novella molto attuale anche. E vi invito a, come sempre, a interloquire con me, interfacciarvi con me, attraverso le email, attraverso WhatsApp, attraverso dei video incontri che possiamo fare a due o a tre. Io vi saluto e vi rimando alla prossima audio lezione. Un abbraccio a tutti dal vostro professor Melodia.